annunciati dalla consueta sigla anche per oggi venerdì 1° settembre. Siamo qui a leggervi i quotidiani. Vi ricordo che la radio che state ascoltando è una radio autogestita, una radio che non vive di pubblicità, ma grazie al sostegno di chi la finanzia, quindi continuate a farlo. Potete anche mettervi in contatto con noi al numero 0649 1750. Ci potete ascoltare nella provincia di Roma sulla frequenza 87.9 in FM, oppure dal sito ondarossa.info, dove trovate, oltre alla diretta, oltre a varie corrispondenze, troverete al termine della rassegna stampa evidentemente anche la modalità per l'appunto di ascoltarla. Allora, andrei ad iniziare la lettura delle prime pagine dal Corriere della Sera. Ho qui con me Corriere della Sera, La Stampa, Il Manifesto e Il Messaggero. Poi magari guarderemo anche qualche prima pagina di qualche altro quotidiano, ma molto più sommariamente. Il Corriere della Sera inizia con una notizia centrale che sarà comune a tutti i quotidiani, con importanza molto grande. La notizia è di ieri, quindi potreste già saperla. Strage di operai, l'orrore e le colpe. Travolti dal treno, 5 morti, 2 feriti in Piemonte. Per Mattarella è un oltraggio alla convivenza. Il convoglio a 100 km all'ora, la pista dell'errore nelle comunicazioni. IPM, disastro ferroviario, omicidio plurimo. Insomma, la notizia è quella di 5 operai travolti ed uccisi da un treno mentre stavano lavorando proprio sui binari, ma la circolazione su quel binario non era stata ancora chiusa. Ora, la maggior parte dei quotidiani dà uno spazio molto grande e devo dire anche un po' morboso all'articolo in cui, diciamo, l'aspetto emotivo di cordoglio, di lutto e di dichiarazione di rito la fa veramente da padrone, arrivando anche poi a coprire eventuali altri commenti più interessanti. Ve ne do un'idea comunque sul Corriere della Sera. Non ci metteremo assolutamente a leggere tutti quanti questi articoli, ma per capire di che genere di prima pagina stiamo parlando, la prima pagina del Corriere della Sera ha 6 foto, tutte quante dedicate alla strage di Brandizzo. Una è per Mattarella che depone i fiori, poi le foto delle 5 persone travolte e travolte dal treno, ci sono, no, tutti quanti i vari titoletti, il superstite volato sull'altro binario, le indagini, RFI e il nulla osta all'inizio dei lavori, i parenti ora ci dicano chi ha sbagliato, l'azienda dice la ditta storica è una famiglia, e quindi così dice che vogliono sapere perché ci sono stati dei problemi. Se andiamo avanti vedremo ancora pagina 2, 3, a pagina 5 ancora la stessa notizia, va avanti, stessa cosa per pagina 6 e ancora a pagina 8 e a pagina 9. Insomma, questa è l'importanza del Corriere della Serenità, non assolutamente l'unico nel suo genere. Vediamo un commento, i commenti più interessanti mi sembra di averli trovati sul Manifesto. Vediamo che cosa dice Enrico Marro, in realtà da pagina 34, ma lo riprendo dalla prima pagina. La sicurezza ferma all'800. Quel che è successo l'altra notte sul binario di Brandizzo vicino a Torino non deve più succedere. E fin qua l'articolo è stato piuttosto semplice. Andiamo a sfogliare il Corriere della Sera, che come titola nell'interno: subito un salto tecnologico contro le morti sul lavoro. I dati indicano una diminuzione degli infortuni complessivi e dei decessi, ma tragedie come quella di Brandizzo ci fanno capire che non si è fatto ancora tutto il necessario. La pressione direi davvero minima, visto che siamo ancora sopra il numero delle siamo ancora quasi alle 3 morti al giorno. Ci sono più di 1000 morti l'anno in Italia di lavoro, morti che senz'altro si potrebbero evitare. Vediamo come, secondo Enrico Marro. Sistemi tecnologici di blocco automatico della circolazione sono stati introdotti con colpevole ritardo sulle ferrovie pugliesi solo dopo il tragico incidente, di natura diversa, ma anche lì dovuto ad un errore umano del luglio 2016 tra Andria e Corato, dove nello scontro tra due treni persero la vita 23 persone e 51 rimasero ferite. Sì, diciamo, la modalità era tutta differente e infatti non penso che i sistemi siano confrontabili. Il gruppo FS è all'avanguardia negli investimenti tecnologici e, come conferma l'INAIL, in prima linea nella collaborazione con l'istituto per migliorare gli standard di sicurezza, ma si può e si deve fare di più. Questo è il tono dell'articolo di Enrico Marro, che non proseguo nella lettura, no? Quindi tutto quanto bene ma non benissimo. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sulla colonna sinistra Antonio Polito parla della guerra culturale a destra. Che cosa dice? Non è un caso se quest'estate si è parlato del colore della pelle dei veri italiani, dell'ubriachezza femminile, molto più che della sicurezza sul lavoro o del taglio del cuneo fiscale. Ne dobbiamo sorprenderci se il generale Vannacci e il giornalista Gianbruno siano così assicurati una popolarità nell'elettorato di destra di gran lunga superiore a quella di qualsiasi ministro del governo Meloni. C'è ormai una guerra culturale, scontro di psicologie e di valori, sempre più di psicologie e di valori e sempre meno un conflitto sociale tra interessi e classi. Questa è la lettura che ne dà. Una polarizzazione di tipo nuovo si ridefinisce intorno al solco che divide l'elite libera e progressisti da una parte, le non elite conservatrici e tradizionaliste dall'altra, o insomma fa sua una delle retoriche della destra che si autodefinisce sociale, di essere espressione maggiormente popolare. Chiudo l'articolo esprimendo una preoccupazione, perché vediamo di nuovo se ribecco la pagina, ecco, dovrei avercela fatta, perché dice: la democrazia si è dimostrata un sistema adatto a mediare e istituzionalizzare il conflitto di classe, evitando che degeneri in forme estreme, ma non è detto che sia in grado di assorbire senza traumi violenti questo nuovo tipo di scontro potenzialmente più radicale, perché basato su emozioni e sentimenti, su furia e rabbia, su concezione della vita, antropologia e psicologia degli individui. Una, insomma, lettura che, per quanto possa avere una qualche fondo di verità, dire che il senso della destra oggi non è quello di portare avanti le classi dominanti, è quantomeno parziale. Che cos'altro? Meloni visita a Caivano, qui lo Stato ha fallito, l'incontro con Don Patriciello, qui lo Stato ha fallito, ora la bonifica. Non so veramente se questa espressione possa risuonare bizzarra, ecco, diciamo, e con una strana eco solamente a me. Fatto sta che la Meloni va a Caivano e promette, no, grandi interventi di riqualificazione, dimostrando che evidentemente, no, la sua lettura è che gli episodi di violenza sulle donne sono essenzialmente dei fenomeni di criminalità, no, stretta sulla dispersione scolastica, si riapre il centro sportivo, misure molto severe contro le famiglie che non mandano i figli a scuola, insomma, risollevare quella discarica a cielo aperto, combattere le piazze di spaccio, tutti argomenti il cui forse non del tutto azzeccati, no? Che lo Stato abbia fallito, no? in questi passaggi, forse non so se è l'analisi che ci permette di andare un po' più lontano. Mi sembra che i valori della dominazione statale siano pienamente all'opera in questo come in altri episodi. Cambiamo giornale, perché il taglio basso di Gramellini anche no, e passiamo alla Stampa. La Stampa titola: mandati a morire. Di nuovo le notizie sono più o meno le stesse. Marco Revelli dice: nessuno di noi può dirsi innocente. Io ho provato a leggere l'articolo e a capire in che senso nessuno di noi può dirsi innocente. Non è che uno dovrebbe chiedersi in che senso quindi sarei anche io un pochino colpevole. Non l'ho capito, quindi non leggerò l'articolo, ma assumo che evidentemente una mia parte di colpevolezza ce l'ho. Il treno in ritardo aveva il semaforo verde, l'operaio sopravvissuto, le ferrovie ci avevano autorizzato a intervenire sui binari. Poi un trafiletto, perché la pace Russia-Ucraina non è possibile, scrive così Lucio Caracciolo. L'articolo può essere abbastanza interessante, benché non ci rivela delle considerazioni che non possiamo fare anche da soli, ma ci dice: la pace in Ucraina, secondo lui, è impossibile. La guerra può finire in tre modi: collasso russo, collasso ucraino o cessate il fuoco per esaurimento di entrambi un minuto prima del loro cedimento strutturale. E sono però tre ipotesi comunque complicate. Vediamo perché da pagina 27 eccola qui. Infatti la guerra è al grado strategico uno scontro sempre più diretto tra Stati Uniti e Russia, quindi si riflette sulla decisiva partita sino-americana. Per Washington la terza ipotesi, quella del collasso di entrambi, sarebbe, e quindi concesso del fuoco, sarebbe la meno peggiore. La prima sembrerebbe ottimale, non fosse che implica il rischio di disintegrazione della superpotenza atomica rivale, con effetti imprevedibili, e la fine della motivazione con cui l'America ha sempre legittimato la sua egemonia in Europa: proteggerci dai russi, rossi o bianchi che siano. Non è facile immaginarne un'altra. Dopo vari mesi di inconclusiva controffensiva ucraina, siamo a questo trivio: l'Ucraina ha resistito eroicamente all'invasione russa, al prezzo però della perdita di un quinto del proprio territorio, milioni di rifugiati sfollati, decine di migliaia di morti, fine della sovranità finanziaria. Visto il prevedibile stallo al fronte, Zelensky spera di ottenere ciò che non può avere con le armi attraverso una controffensiva diplomatica, che però si limita al dialogo con paesi amici o comunque non avversi. Ma questa è propaganda e non politica, è col nemico che si negozia. Finora non se ne vede segno, al massimo stanno bisbigliando sotto il tavolo senza produrre nulla. La Russia dice che si può accontentare dei territori annessi una volta fallito il blitz su Kiev, ma nessun governo ucraino può permettersi di cedere i territori occupati. I russi hanno subito gravi perdite e soprattutto sono finiti nella tanaglia sino-americana. I due cari nemici godono dell'indebolimento della Russia, chi allargando la NATO, chi mettendo le mani sulla sfera di influenza ex sovietica, specie in Asia centrale. Nella guerra di attrito, tuttavia, la Russia dispone di risorse nettamente superiori all'Ucraina e quindi potrebbe permettersi di proseguire il conflitto contando sul collasso di Kiev, ovvero sul non troppo graduale disimpegno degli occidentali, che è una scommessa ad alto rischio, perché un conflitto che non si chiude spesso si allarga. Quanto agli americani, da quasi un anno hanno fatto sapere a Kiev che è meglio finirla qui. Soluzione coreana: cessate il fuoco a tempo indefinito, senza che nessuno debba concedere nulla. Il brusco no di Biden all'ingresso ucraino nella NATO, contro il parere di polacchi, baltici ed altri europei, è il segno esplicito di questa volontà. Supportare la controffensiva ucraina con armi peraltro non decisive e insieme commentarne pubblicamente le scarse possibilità di successo rivela un eccesso di cinismo per niente apprezzato da Zelensky. Ora Washington scopre di avere perso il controllo di Kiev, che in realtà non ha mai avuto, e teme che se l'Ucraina decidesse di battersi a tempo indefinito fino all'ultimo uomo, rischierebbe di perdere tutto, e a quel punto la sconfitta strategica sarebbe americana, visto il capitale di credibilità investito nella causa del paese aggredito. Altro che Afghanistan. La guerra non sta andando secondo i piani di nessuno, come quasi sempre. In carenza di una vera pace, il cessate il fuoco potrebbe arrivare troppo tardi per tutti. Sarebbe questo il tempo della diplomazia segreta diretta, unica alternativa alla catastrofe. O forse sarebbe stato, per esempio, in tempo di guerra fredda, ma quello era un ordine di pace, e questo è il mondo della giungla.
Justifique los medios, si el fin es obedecer, para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida.
Allora torniamo alla prima pagina della Stampa da cui provenivamo. L'intervista: Pelosi, mai più Trump, tutelate i diritti LGBTQ. È appunto un'intervista a Nancy Pelosi. La andiamo a leggere solo brevemente. Direi che ha un titolo particolarmente evocativo, non in prima pagina ma nell'interno. È un virgolettato: Trump non può tornare alla Casa Bianca, Meloni brava ma non sui diritti LGBTQ. LGBTQ+, insomma, evidentemente invece su tutto il resto brilla, questo ce la dice lunga, mi sembra. La speaker emerita della Camera USA, premiata a Venezia dalla fondazione Diane von Furstenberg, in politica tutto è anche una questione femminile, le donne devono collaborare fra loro. Proseguendo la lettura della prima pagina, di nuovo Meloni a Caivano, lo Stato ha fallito, la foto mostra l'abbraccio tra la Meloni e Don Patriciello, pensioni, ipotesi, ritocco, ma solo per le minime, scrive Luca Monticelli. Nel cantiere della manovra spunta un nuovo taglio all'indicizzazione delle pensioni. Torino dice no agli hub per i migranti, i rimpatri sono un flop, così scrive Paolo Varetto. Il sindaco di Torino Stefano Lorusso boccia l'ipotesi di creare grandi hub per i richiedenti asilo. Diamo brevemente un'occhiata a quest'articolo. L'accoglienza sia dignitosa, no alle decisioni prese dall'alto. Segue la tabella del dove sono ospitati, distribuzione dei migranti per tipo di accoglienza, le regioni con in qualche modo la classifica tra le regioni che ne ospitano di più e le regioni che ne ospitano di meno. Sempre interessante, sarà monotono completa mancanza di alcun tentativo di normalizzazione, ovvero come dire, no, ci sono vari modi di rappresentarla, non è nemmeno facile capire qual è quello ovvio, se andrebbe diviso per il numero di abitanti della regione o per il PIL. Fatto sta che confrontare i numeri della Lombardia con quelli della Val d'Aosta appare quantomeno fuori luogo, no? Nel senso, ci sono vari motivi per cui è piuttosto ovvio che la Lombardia dovrebbe stare più in alto della Val d'Aosta, ma così poi di fatto non se ne capisce nulla e il grafico è assolutamente inservibile. Quindi, stando a questa classifica, sembrerebbe che la Lombardia è la regione che ne ospita di più, ma probabilmente se andassimo a dividere per la popolazione, qualcosa mi dice che invece altre regioni, forse l'Emilia Romagna, potrebbero darci questa indicazione. Insomma, l'ennesima infografica buona per riempire la paginetta. Non ci sono le condizioni per gestire centri con centinaia di migranti, non è questa la strategia, piuttosto introdurre lo ius scholae per la cittadinanza ai ragazzini. Andiamo avanti, concludiamo così la prima pagina della Stampa. Sul taglio basso, diciamo, notizie culturali, Cavani, Perroni e il tempo nel gioco delle generazioni, e vi racconto la mia murgia che ha previsto Vannacci. Prendiamoci un breve stacco musicale e poi torniamo con la lettura del manifesto. Alle 8:20 proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo letto Corriere della Sera e Stampa e ora è il turno del Manifesto. Il Manifesto ha una grande immagine, come sempre, mostra un treno fermo di notte e il titolo dice: puntuale, 7 operai al lavoro nella notte sulle rotaie, un treno a 160 all'ora li prende in pieno, 5 muoiono straziati, 2 i feriti. Questa volta è successo a Brandizzo, vicino a Torino. La circolazione andava sospesa, dice adesso la società della rete RFI. Sotto accusa, di nuovo, il sistema degli appalti. Le stragi non si fanno attendere. Come dicevo, sul Manifesto avremmo trovato 2 articoli interessanti al riguardo. Andiamo quindi a leggerli. Il primo è firmato da Dante De Angelis, conoscenza di questa radio. Tutto corre tranne la sicurezza, treni binari e stazioni che spesso sono associati a vacanze, viaggi, lavoro e paesaggi che scorrono sotto i nostri occhi. La notte scorsa si sono trasformati in un incubo. Resta da spiegare perché 7 persone specializzate in quel tipo di manutenzione si siano trovate a lavorare sul binario con la circolazione ancora attiva. Sarebbe stato chiuso al traffico solo pochi minuti dopo. Allora proseguiamo la lettura. Le regole sulla carta sono chiare: prima di accedere al binario la squadra di lavoro deve ricevere una comunicazione formale per il nulla osta, che può arrivare solo dopo una complessa procedura che inizia dal gestore della circolazione, il capostazione locale o dirigente operativo che governa il traffico. Questo la trasmette a un dipendente di RFI sul posto, che assume il ruolo di titolare dell'interruzione del traffico, che a sua volta lo gira ad un'altra figura che funge da scorta alla squadra di lavori, una sorta di accompagnatore che funge da anello di congiunzione tra RFI e la ditta appaltatrice. Alla fine dei lavori, attestata formalmente sul posto, il flusso di comunicazioni viaggia al contrario attraverso la scorta. Il titolare dell'interruzione arriverà al capostazione, che solo allora potrà riaprire la linea al traffico e lasciar passare di nuovo i treni. Ma la realtà del lavoro è ben diversa da quanto scritto sui documenti. Non sappiamo con esattezza dove e come questo schema non abbia funzionato, servirà un'inchiesta. Sappiamo però che vi è una frequenza inaccettabile di questa tipologia di infortuni gravi e mortali che accadono sui nostri binari, sempre uguali a se stessi, e sappiamo anche che né RFI, datrice di lavoro, né sindacati, né le altre istituzioni preposte hanno affrontato efficacemente la grave questione. Lavorare col traffico aperto è una modalità ad altissimo rischio. Sul punto è in atto da anni un braccio di ferro tra lavoratori, RLS, sindacati, ora sostenuti anche dall'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria Sfisa, contro RFI, proprio per sospendere obbligatoriamente la circolazione durante le manutenzioni. Resta infatti pericoloso non solo lavorare sul binario su cui passa il treno per poi spostarsi su avvistamento al suo passaggio, metodo ormai quasi in disuso, ma è pericoloso anche lavorare sul binario attiguo, tenendo conto che il treno passa a pochi centimetri da chi lavora, della complessità delle attività, della presenza di mezzi e macchinari rumorosi e del fatto che le lavorazioni oramai si svolgono prevalentemente di notte. Visti i precedenti provvedimenti giudiziari in casi analoghi di investimenti sui binari, tempo che sarà ricercato soltanto l'errore umano dell'ultimo anello della catena di comando, senza che la giustizia si interroghi sulla frequenza e prevedibilità. A spingere la magistratura a cercare verso i piani più bassi della scala gerarchica delle ferrovie c'è oltretutto una normativa sulla sicurezza del lavoro obsoleta e autoreferenziale, che avvantaggia le imprese del settore ferroviario ed RFI in particolare rispetto al resto del mondo produttivo e industriale. Caso forse unico di impresa che emana da se stessa la normativa di sicurezza mediante le sue istruzioni. Infatti il settore ferroviario gode di una vecchia normativa dal sapore borbonico risalente al 1974. Oggi è assolutamente inadeguata, di difficile interpretazione e applicazione. L'armonizzazione necessaria con il resto dell'ordinamento per garantire a chi lavora con le ferrovie le medesime tutele degli altri lavoratori, prevista dal testo unico dell'81, dopo innumerevoli rinvii, viaggia con oltre 15 anni di ritardo. Quella di ieri non è stata una immane tragedia, balzerà giustamente l'attenzione dell'opinione pubblica per il numero delle persone coinvolte contemporaneamente e per l'inspiegabile arretratezza dei sistemi di protezione. Tra i ferrovieri viene già chiamato chiamata la nostra Thyssen. Siamo nel 2023, circondati da tecnologie avanzatissime che vediamo in azione dappertutto, anche nelle stesse ferrovie. Basta guardare ai sistemi informatici che fanno viaggiare i treni a grande velocità, le stazioni connesse col mondo, le biglietterie online. Ma per la sicurezza degli operai che lavorano per consentire tutto questo, siamo ancora ai dispacci telefonici e alle regole del secolo scorso. Ci dobbiamo interrogare tutti sul da farsi, tralasciando l'ipocrisia dei comunicati di solidarietà per primi imprese e sindacati, ma anche governo, magistratura, ispettore del lavoro e ragioni, titolari del potere e dovere di vigilanza sulla salute e sicurezza dei lavoratori. L'unico rimedio veramente efficace non può che trovarsi in una rinnovata consapevolezza dei lavoratori e una loro mobilitazione per mettere in discussione tutte le fasi critiche e pericolose delle lavorazioni, iniziando dalle manutenzioni. Insomma, così scrive Dante De Angelis, che è stato macchinista e RLS, licenziato due volte e due volte reintegrato dai giudici per le denunce che aveva fatto sulla sicurezza. Sempre dal Manifesto, scusate se rimango sullo stesso argomento, ma francamente così poi ci togliamo gli altri riferimenti al, diciamo, alle vicende più drammaticamente personali. È un'intervista fatta da Massimo Franchi a Luca Save, esperto di sicurezza. Si titola con un virgolettato: con le ditte esterne flussi di informazione meno rigidi. Luca Save, esperto di sicurezza ferroviaria e fattori umani, si rimane attoniti davanti alla dinamica sulla strage di Brandizzo, in cui 5 operai sono stati falciati da un treno mentre saldavano. Lui risponde: si rimane attoniti perché si vede solo il finale drammatico. In realtà il contesto operativo in cui accade un incidente di questo tipo è molto complesso. Nelle dichiarazioni di tutti gli operatori e delle istituzioni coinvolte si fa riferimento all'interruzione della circolazione in caso di cantieri di questo tipo. È plausibile che per qualche difetto di comunicazione il treno sia transitato dove gli operai non si aspettavano passasse. Secondo lei qual è la dinamica più probabile? Premesso che ci mancano ancora tantissime informazioni, vanno considerati gli attori in campo, RFI e l'azienda appaltatrice, in questo caso la Sigfer. Per quanto riguarda RFI sono sicuramente coinvolte quantomeno due figure senza gerarchie fra loro. Una che è sul posto ed è il responsabile della manutenzione, il titolare dell'interruzione, l'altra che opera a distanza ed è il dirigente centrale operativo che blocca gli scambi. Poi il terzo attore è il responsabile della ditta appaltatrice. Lei sostiene ci sia stato un difetto di comunicazione, ci spieghi meglio. Ci sono due flussi di comunicazione, il primo fra i due di RFI e il secondo fra il titolare dell'interruzione, che si fa garante dell'interruzione, e la comunica alla ditta. Questa è la logica del sistema. Entrambi i flussi hanno dei protocolli per evitare fraintendimenti. In ferrovia si basa sullo scambio di dispacci telefonici. Tutti e due i responsabili sono al telefono e scrivono entrambi su un modulo codificato dove viene fatta l'interruzione, a che ora. Si chiama collazionamento, come nel traffico aereo. Io scrivo e l'altro ripete per due volte per verificare che l'altra persona l'abbia capito. Sono i cosiddetti meccanismi di controllo incrociati. Poi la stessa cosa avviene anche in modo meno codificato con il responsabile della ditta in appalto. E dunque, se non ci fosse l'appalto, ci sarebbe un passaggio in meno. L'esternalizzazione di lavori che potevano essere fatti internamente solo per risparmiare o perché non si è fatto turnover tra gli addetti interni sono di fatti sotto attacco da parte dei sindacati. Capisco la razza della domanda, ma non bisogna semplificare. Non è detto che il passaggio di una ditta esterna comporti necessariamente una minore sicurezza. Possiamo dire però che per quanto riguarda la comunicazione interna fra i due responsabili di RFI, di solito è registrata e quindi ci saranno molti elementi per ricostruirla. Quella con la ditta potrebbe presentare delle lacune, solo documenti scritti. È inutile comunque andare a cercare un unico responsabile. In contesti così complessi, tante tecnologie, persone e procedure, è assolutamente implausibile che un incidente sia causato da una sola causa o una sola persona. Una operazione così complessa si può fare solo con spazi ampi, le cosiddette intervie. Potrebbe essere un problema di spazio o un problema di tempo. I sindacati denunciano che le procedure sono state modificate. Può succedere che le procedure non siano adeguate, anche se non è nell'interesse di nessuno che accadano incidenti così gravi. Le procedure di revisione potrebbero essere non ottimali, non tener conto di contesti territoriali. Insomma, francamente, infatti, devo dire che mi sembrava meglio. Infatti, diciamo che l'intervistato qui non si sbilancia e quindi non ci dice moltissimo. Torniamo pertanto alla prima pagina del Manifesto, saltando i titoletti diciamo di sapore analogo a quello che vi ho già letto, la vignetta di Lele Corvi, lavoro, ennesima tragedia, aspettiamo che qualcuno dica che è sufficiente non lavorare e il lupo non ti prende. È chiaramente un riferimento alle dichiarazioni di Giampietro. Meloni va a Caivano, Forza d'Italia, sì, Forza d'Italia, Fratelli d'Italia organizza la CLAC, dopo gli stupri delle due cugine di 11 e 13 anni, la premier promette bonifica radicale, tappa da Don Patriciello e poi gli annunci sport, insegnanti e lavoro. Fratelli d'Italia organizza la CLAC, secondo insomma, alcuni messaggi che sono trapelati, ormai diventati abbastanza di pubblico dominio, si cerca proprio una CLAC che però insomma non mostrasse simboli di partito, ma che volesse sembrare gente comune, ve la riassumo così. Ma essenzialmente a Caivano poca gente lì intorno. Cos'altro? Qualche titoletto per l'interno, vedremo se riusciamo a prenderli dopo. Figliuola e sindaci, non ho date per i rimborsi, si riferisce al contesto dell'alluvione. E poi Taiwan, armi a Taipei, gli USA sfidano l'ira della Cina. Gli USA hanno sempre in un modo o nell'altro fatto arrivare le armi a Taiwan, ma questa volta il passaggio è più evidente. E poi a Sudafrica, 73 morti nel rogo di un palazzo occupato. Un altro brevissimo stacco musicale, poi prendiamo la prima pagina del Messaggero. Alle 8.32 prendiamo il Messaggero, Messaggero che scrive strage sui binari, di nuovo foto del treno in questione, foto delle 5 vittime, Mattarella, un oltraggio, morire così. Il presagio di Michael, quella croce sulla rotaia, un segno di Dio. E poi troviamo sulla colonna sinistra un articolo che nella enorme distanza che provo nel leggerlo, mi sembra comunque da riportare. Pazientate quindi se le cosette mi sembreranno riprovevoli. È un articolo di Luca Ricolfi, cosa dicono i numeri sulla violenza di genere. Ogni tanto la stampa e la televisione ci informano di qualche drammatica violenza su donne, ragazze e persino bambine. Ultimamente l'attenzione è caduta su due casi di stupro di gruppo avvenuti, uno a Palermo, l'altro a Caivano in provincia di Napoli, in una realtà degradata e ostaggio della criminalità. Notizie di questo tipo sono doverose, tanto più utili quanto più accompagnate da ricostruzioni accurate. C'è un risvolto della medaglia: da questo genere di episodi, di cui si parla qualche volta al mese, possono derivare credenze sostanzialmente errate. Ad esempio che si tratti di poche decine di casi l'anno, che la matrice siano le condizioni sociali e culturali particolarmente problematiche nel Mezzogiorno o che l'Italia sia una realtà particolarmente arretrata, ben lontana dagli standard di civiltà di tante altre società avanzate. Ebbene, nessuna di queste letture, spesso stimolate dagli errori, dagli episodi di cronaca, scusate, regge ad un'analisi dei dati, pur imperfetti e frammentari, di cui oggi disponiamo. E così andiamo a vedere quello che all'inizio potrebbe sembrare anche un articolo convincente. Cioè, partiamo dal numero degli stupri. Denunce sono circa 5 al giorno, con un numero oscuro però di almeno 50 casi non denunciati ogni giorno. Una stima rozza per difetto suggerisce che gli stupri siano all'ordine di 20.000 l'anno. No? Quindi qui si sembra che si cerchi di non minimizzare il fenomeno. E dice anche che i dati disponibili mostrano che, contrariamente a una credenza piuttosto diffusa, la frequenza è maggiore al centro-nord rispetto al sud. Ad esempio, il record sarebbe detenuto in Italia nella civilissima Emilia-Romagna, mentre la regione meno toccata è l'arretrata Calabria. Né si pensi che questa sia una particolarità italiana. Se allarghiamo l'orizzonte o all'Unione Europea o ai paesi OECD, troviamo la stessa regolarità già osservata. Arrivati a questo punto, già qual è l'obiezione? Tutta colpa del numero oscuro, c'era il tasso di denuncia, presumibilmente molto diverso dal solo Stato e significativamente più alto nei paesi civili. Se il centro-nord ha più violenza sessuale del sud e la Svezia ne ha più dell'Italia, è solo perché nelle realtà avanzate tutte le violenze o quasi vengono denunciate, mentre in quelle arretrate no. Ma questo argomento non basta, il modo sicuro è guardare il tasso dei femminicidi, su cui il numero oscuro non può che essere vicino a zero. Ebbene, anche in questo caso i paesi del nord hanno i tassi di femminicidio più alti. L'Italia ha valori comparativamente molto bassi. Non solo, ma contrariamente a un pregiudizio molto diffuso, i femminicidi di possesso, in cui il maschio non riesce ad accettare la perdita della nonna, sono tipici del nord e non del sud. Insomma, tutto quanto giustificazionista per andare a concludere così. I dati dicono che, tendenzialmente, più avanzata è una realtà dal punto di vista del benessere, della parità di genere, maggiore è il tasso di violenza sulle donne. In quale modo questa circostanza debba essere interpretata è tutt'altro che ovvio, ma il fatto resta, e solleva una domanda: non sarà che il nostro modello di civiltà, basato sull'espansione illimitata dei consumi e dei diritti individuali, contenga in sé un difetto di fabbricazione, una sorta di vizio nascosto? Insomma, qui si cerca, no, di portare la violenza patriarcale evidentemente ad un difetto della modernità, invece che a un sistema di oppressione storicamente radicatissimo, e a inserirlo come una corruzione dei costumi, no? Quindi, appunto, nel mezzogiorno, in cui evidentemente tutto è fermo a 200 anni fa, le cose, con qualche caso sfortunato delle cronache, ma per il resto vanno per il meglio. Questo è quello che ci dice nella prima pagina dell'edizione nazionale Il Messaggero. Mi sembrava significativo riportarlo. A Caivano l'impegno di Meloni: adesso basta zone franche, il premier tra i palazzoni di Parco Verde, violenza di padre in figlio. Siamo venuti a dire che ci mettiamo la faccia, Meloni come promessa è voluta esserci, anche contro il timore di una protesta. Uno Stato serio, una politica coraggiosa devono assumersi responsabilità. Lo Stato ha fallito, ora basta zone franche, il premier tra i palazzoni e lo scetticismo dei residenti. Il Frejus fermo per 2 mesi, export nel caos, Italia e Francia, accordo trovato. Il Monte Bianco chiude nel 2024, è stata rinviata la chiusura di 3 mesi del traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione, prevista dal lunedì a metà dicembre. Dopo il blocco del transito ai mezzi pesanti della galleria del Frejus per una frana, il sistema dei valichi alpini sul versante ovest della penisola rischiava il collasso. E poi ancora ultima notizia, tragedia da Olbia: esplode la bombola, un camper in fiamme, la morte a 11 anni, investito da una fiammata mentre dormiva sul camper nel campeggio davanti alla spiaggia. Una bombola esplosa, grave il padre. Con questo chiudiamo la lettura delle prime pagine, almeno di quelle che abbiamo qui davanti. Diamo un po' un'occhiata a quelle che troviamo online e poi passeremo alla lettura della cronaca di Roma, passando poi all'interno. Thank you. Allora, rapida carrellata. Libero titola: super bonus, super fregatura, rovinati da Conte. È di 15 miliardi il buco lasciato dall'ex premier. Si riferiscono al super bonus del 110, di cui si dice che era stata, diciamo, un'apertura più grande di quella che doveva essere. Quanto ci costano le bravate grilline, scrive Sandro Iacometti. Quel cantiere non doveva esserci. 5 operai falciati da un treno nel torinese. La Meloni promette, a Caviano, ripuliremo le periferie. E poi Zelensky sa che perderà territori, dice Dario Fabbri. Manovre antigoverno, il piano democratico per far saltare la RAI. E poi andiamo al Giornale, che scrive: strage a Torino, morire di lavoro, treno a 160 all'ora sugli operai, 5 vittime, dalla velocità al nulla oste al certificato scaduto, tutti i punti oscuri. Dolore del Quirinale, la politica unita, indagini al ministero, tutto sul premierato, riformare la giustizia non è più così urgente. E poi Meloni contro l'indifferenza, bonificare le zone franche, porno e minori, il governo pensa alla stretta. Ancora sul Fatto Quotidiano, l'Italia si pianta, occupati in calo, DEF già superato. A che punto sono i PM sui conti visibili, la Russa Junior, indagini e chat, un tipico articolo giudiziario del Fatto Quotidiano. Poi 5 morti e un mistero, strage a Brandizzo, l'avviso dell'ultimo treno, gli operai al lavoro sulla ferrovia dei poveri, il collega delle vittime: mi sono licenziato per tornare a casa vivo, mai fatto corsi di sicurezza. Mattarella sul posto, polemica su Salvini, si indaga sull'impresa e sulla catena RFI per un nulla osta fantasma, lavori e convoglio, alluvione, niente date da Figliuolo. E poi la verità, scrive Vannacci, è il nuovo Harry Potter, suppongo si riferiscano alla transfobia. Poi città per città, no, nella realtà si riferiva al numero di copie di cui si stavano vantando e che, di cui loro gli hanno tirato la volata. Città per città, le case da rifare grazie all'Unione Europea, procedere lento l'iter per tentarlo, stop alla legge comunitaria che impone le ristrutturazioni ecologiche. Ecco la mappa con l'impatto sui nostri edifici, nelle capoluoghi del sud fuori norma, fino al 40% degli immobili. L'Europa ci fa le pulci sui conti, ma è quella che ci ha spinto a rovinarli. Il pressing per il reddito di cittadinanza e l'ok al super bonus. Un articolo che spinge per il reato universale di gestazione per altri, che naturalmente non leggeremo. Nell'indagine sul figlio della Russa spunta pure quello di Simone Inzaghi. E poi il tempo, lo Stato torna a Caivano, questo il virgolettato, a sinistra è corsa per 14 referendum, il verde Bonelli chiede firme in spiaggia. Morti, 5 operai investiti dal treno, forse il tempo uno dei pochi giornali che lo mette come notizia non di primissimo piano, a cui non dedica la foto, ma solo perché la foto centrale è impegnata per della satira di dubbio gusto. Il Domani scrive: la strage infinita degli operai, PNRR tagliati i fondi per la sicurezza. Un treno uccide 5 uomini che lavoravano sui binari, la rabbia di Mattarella e della CGIL, il governo ha tagliato al PNRR i fondi per la sicurezza ferroviaria, morti e dolore, ma con la destra meno ispezioni e più subappalti. E poi i migranti, il commissario è un fantasma, Valerio Valenti è stato nominato ad aprile commissario dell'emergenza migranti, da allora il caos è aumentato, nessun nuovo hotspot tra i 10 promessi, bandi deserti, nessun dialogo con le associazioni del terzo settore. Allora vi prendo dal Domani questo articolo che mi sembrava rilevante sulla vicenda di oggi. Il governo taglia i fondi del PNRR destinati alla sicurezza sui treni. A fine luglio il ministro Raffaele Fitto ha illustrato i programmi che verranno esclusi dai finanziamenti del PNRR e un capitolo importante riguarda proprio le ferrovie. I tagli, o meglio il rinvio degli investimenti, vanno a colpire tra l'altro 500 milioni destinati al sistema ERTMS che serve ad aumentare la sicurezza della circolazione ferroviaria. A poker della tragedia che ha ucciso 5 lavoratori, il vice premier nonché ministro delle infrastrutture promette che nominerà una commissione d'inchiesta per capire perché quel treno è passato dove non doveva passare. Tocca alla magistratura indagare sulle cause del disastro e in particolare andare a ricostruire il flusso dei messaggi telefonici scritti tra capo cantiere, che era di ditta esterna, e il personale del gruppo FS. Intanto però le parole del ministro accreditano il grande sforzo del governo per migliorare l'efficienza del sistema, efficienza che non può non includere anche la sicurezza dei viaggiatori e di chi per le ferrovie si trova a lavorare come dipendenti dell'azienda a cui erano stati appaltati i lavori sui binari. E allora c'è un dato, notizia di poche settimane fa, che finisce per illuminare una circostanza che non si incastra con le parole pronunciate ieri. A fine luglio il ministro Fitto ha illustrato i programmi che venivano esclusi dai finanziamenti del PNRR, un capitolo importante riguarda proprio le ferrovie. C'è un totale di 1,3 miliardi, l'alta velocità del sud, la linea Roma-Pescara, ma l'elenco comprende anche le RTMS, cioè le RMTS, cioè il sistema di gestione del traffico ferroviario, un progetto decisivo per aumentare la sicurezza della circolazione. Secondo quanto annunciato, questa voce del PNRR perderà 500 milioni grazie ad esso, cioè European Rail Traffic Management System, sistema di gestione del traffico, sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. Il macchinista riceve costantemente informazioni aggiornate sul traffico ferroviario. Se il treno supera la velocità consentita in quel tratto di rete, viene automaticamente attivata la frenata di emergenza. Quindi, di fatto, viene assicurata la guida strumentale del locomotore, tenendo fra l'altro sotto controllo il distanziamento da eventuali altri convogli in viaggio sullo stesso binario. Proprio per la sua importanza, l'installazione dell'RTMS sull'intera linea ordinaria è stata a suo tempo inserita tra i lavori finanziati con i fondi PNRR. Sull'alta velocità questo sistema c'è già. Infatti RFI ha aggiudicato un appalto da 2 miliardi e 7 diviso in 4 lotti per la progettazione e realizzazione del sistema RTMS su tutto il territorio nazionale, e questo era il primo obiettivo obbligatorio da raggiungere secondo quanto previsto nella tabella di marcia. Adesso i lavori andranno riprogrammati, i tempi di realizzazione non potranno che allungarsi, è un passo indietro sul fronte della sicurezza che certo non depone a favore della modernizzazione delle ferrovie rivendicata da Salvini. Va detto che proprio la sicurezza rappresenta una delle voci più rilevanti del nuovo contratto di programma con RFI definito l'estate scorsa ai tempi del governo Draghi, con l'allora ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e firmato a dicembre da Salvini. Il solo fatto che un programma per il 2022-2026 sarà approvato entro la fine del primo anno in cui dovrebbe essere attuato rappresenta un passo avanti per l'Italia. In precedenza le procedure di approvazione a dir poco farraginose comportavano gravi ritardi per arrivare al via libera esecutivo. Nel solo 2023 sono previsti investimenti di 477 milioni destinati ad aumentare la sicurezza della rete. Nell'arco dell'intero piano, che ha durata quinquennale, la spesa complessiva programmata ammonta a 9,6 miliardi. E questa è la somma indicata nelle tabelle del Ministero alla voce sicurezza e adeguamento a nuovi standard. Altri 2,7 miliardi erano compresi nel capitolo adeguamento tecnologico, erano i fondi destinati all'RTMS fino a quando non è arrivato il taglio deciso dal governo. La selezione musicale ci dedica un'ambientazione da thriller, direi che questo è quantomeno appropriato alla cronaca di Roma, anche se forse non completamente radiofonico. Allora, il messaggero, o almeno alla versione della cronaca di Roma che siamo abituati a trovare nelle pagine dei quotidiani, prendiamo quella del Messaggero: strade, la stagione dei cantieri, marciapiedi, asfalti, segnaletica, via restyling in 17 arterie, lavori notturni per 3 mesi, Giubileo a rischio, il posteggio di Lungotevere e Castello, la Cassazione teme un attentato. Quello che è appena iniziato sarà un settembre di cantieri con l'obiettivo di sistemare le strade della città. 4 partiranno subito dopo l'estate, il Campidoglio ha voluto inserirli tra le priorità: viale Trastevere, via Torpagnotta, via dell'Acquacetosa Ostiense, lungo Tevere Testaccio. Ne seguiranno altri 13 per un totale di 17 interventi. L'investimento ammonta a 9 milioni di euro, include la sistemazione di asfalto, segnaletica, marciapiedi, barriere di sicurezza. Intanto prosegue l'avvicinamento al Giubileo con l'avanzamento del cantiere di Piazza Pia. La Cassazione ha invece dato parere negativo al parcheggio sul Lungotevere Castello. Per il Tribunale aumenta il rischio attentati per il palazzaccio. E poi l'immancabile articolo del Messaggero che continua la sua campagna anti-Trump, una campagna, come dire, di cui sarebbe difficile capire la ragione, un mezzo piuttosto moderno che su ed efficace che su un giornale nazionale viene additato come la fonte di tutti i mali. Poi ci si ricorda degli interessi del gruppo Caltagirone nella realizzazione di metropolitane e il quadro si rasserena. Il piano per via nazionale, dove dovrebbe passare il tram Termini Vaticano, questo nella tratta Termini Piazza Venezia, allarme per il traffico, il centro verso la paralisi. Non ci sono solo i rischi per i palazzi rinascimentali, le aree archeologiche o i monumenti, il percorso del tram Termini Vaticano Aurelio rischia di paralizzare il centro della città in almeno 3 punti: a via Luigi Einaudi tra Termini e Repubblica, a via 4 Novembre e Piazza della Rovere di fronte all'ospedale Santo Spirito in Sassia, con ripercussioni che potrebbero interessare anche il Vaticano. Andiamo a prendere l'articolo all'interno per fare una summa di tanta analisi urbanistica raffinatissima. Il centro rischia la paralisi, da Federmoda ai commercianti fino ai tassisti, cioè essenzialmente un settore di società piuttosto omogeneo. Via 4 Novembre sarà una trappola, i famosi piccoli commercianti che hanno un negozio a via 4 Novembre. Contrario anche l'ex capo dei vigili Di Maggio, basterà un banale incidente e sarà il caos. Anche lui figura per nulla problematica, hanno intervistato proprio il Fior Fiore. Perché sarà una trappola, rischiamo l'ingorgo eterno, marciapiedi allargati tutti in coda al tram, un qualunque intoppo, basta una vettura che si guasta, un incidente, si blocca tutto il centro. Il primo allarme sui rischi di paralisi totale della circolazione lo ha lanciato il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. Il contestato progetto del comune, tanto amati dalla lobby filotranviaria di sinistra, di realizzare una nuova linea ferroviaria da Termini all'Aurelio e al Vaticano, non mette solo ad altissimo rischio palazzi rinascimentali, archeologiche monumentali, ma presenta anche grandi problematiche per la viabilità. Qual è evidentemente il ragionamento che dovrebbe sottostare alla conclusione a cui arriva il Messaggero? È che evidentemente i tram vanno sensibilmente più piano delle autovetture e che i tram hanno sensibilmente più incidenti delle autovetture. È un dettaglio il fatto che entrambe le affermazioni sono più o meno false, nel senso che la velocità commerciale di un tram è poco inferiore a quella di un'automobile, ma quando si inizia a parlare di 100 passeggeri allora in invece no, la velocità di un tram è superiore a quella di 100 automobili, ed è anche un mito il fatto che gli incidenti automobilistici siano di meno di quelli tranviari, mentre in realtà sono parecchi di più, ma poco importa, adesso non stiamo a fare i sottili solo perché ci paga la lobby filotranviaria. Notare che il tratto comunque da Piazza Venezia a Termini è un tratto che vedrà la luce anche secondo i progetti piuttosto tardi, perché è il secondo spezzone, il primo spezzone che si dovrebbe andare a realizzare è quello che da Piazza Venezia va in direzione Vaticano, e solo dopo si farà la tratta Piazza Venezia Termini, quindi quella che effettivamente passa da via 4 novembre. Ma insomma tutto fa brodo e si possono prendere dichiarazioni della Confcommercio che non hanno bisogno di addurre ulteriori dati, tranne il fatto che questo gli danneggerebbe gli affari. E poi il triste record di Torbella in 450 sono ai domiciliari, così possiamo criminalizzare un quartiere senza insomma senza ulteriori indugi. Viaggio nel quartiere dell'Agguato a Doncoluccia, oggi vertice in prefettura, Del Prete resta in carcere. Il criminale della porta accanto vive a Torbella Monaco. Guardate che no, insomma, parole di evidente, no, di discriminazione verso l'intera popolazione, per quanto, come dire, ne si fa il ragionamento per cui evidentemente la giustizia risulta più feroce verso chi vive nei quartieri popolari. Nemmeno così, si dà come dire anche in una retorica legalista, no, che dà tutta quanta la colpa di chi ha i domiciliari, come dire, alla persona stessa, ma allora, di cosa dire di tutte quante le persone che invece non sono ai domiciliari a Torbella Monaca, che loro chiamano Torbella con questo gergo un po' simpatico che può tranquillamente essere riappropriato, ma qui mi sembra che invece venga attribuito dall'esterno, quindi tanta simpatia non la fa. Non c'è pianerottolo, non c'è scala nei palazzoni popolari che si snodano tra via dell'Archeologia, via Ferdinando Quaglia e via Santa Rita da Cascia, in cui non abiti qualcuno che ha avuto guai seri con la legge. I numeri sono impietosi e parlano chiaro, le forze dell'ordine dovrebbero controllare ogni giorno ben 450 persone domiciliari tra arrestati e detenuti scarcerati che hanno ottenuto di scontare la pena tra le mura domestiche. Intanto Del Prete, l'attentatore di Doncoluccia, resta in carcere. Centri di accoglienza pieni, minori nei commissariati, sono centinaia i minori stranieri non accompagnati che passano un pezzo delle loro vite parcheggiati negli uffici di polizia e dei vigili urbani a Roma perché per loro non c'è posto nei centri di accoglienza minorili pieni all'inverosimile. Nel frattempo la pattuglia che li ha presi in consegna deve tenerli d'occhio e accompagnarli quando sarà il momento nei centri, a volte anche fuori regione. Blitz nel feudo degli Spada, trovati soldi, armi e droga, un'operazione all'alba con 500 agenti, insomma un approccio evidentemente, no, al disagio sociale e alla criminalità organizzata che su questo prospera, di stampo puramente militarista. Poi dei dati, insomma dei fatti di ordinaria violenza che non mancano mai dalle pagine del Messaggero. Che cos'altro troviamo? Direi forse nulla. E ecco, vediamo, attentati sul litorale locale nel mirino, i nuovi clan tentano la scalata criminale, affari criminali volano alto, ma diciamo l'articolo non ci dice niente di particolare che già non potessimo immaginare, e con questo passerei alla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Corriere della Sera che titola Blitz antidroga nel feudo degli Spada, operazione interforza ad Ostia, ha cerchiato il palazzo di via Fasan di proprietà del comune. Schierati nella notte 500 uomini, appartenenti perquisiti a tappeto, ma la droga non c'era, era già stata spostata. Notare che il Messaggero la pensa diversamente, dice: trovati soldi, armi e droga. Lì invece dice: la droga non c'erano perché è già stata spostata. Se era già stata spostata, io avrei spostato pure i soldi e le armi, fossi stato io, però magari invece loro no, i soldi e le armi se lo sono fatti trovare, la droga no. Non lo so, è un mistero che il Corriere della Sera non risolve per noi. Grate anti-intrusione alle porte, telecamere abusive, spioncini. Ma queste mi sembrano francamente delle... cioè quella dei soldi, le armi e la droga mi sembrava più convincente come idea, no, di spauracchio, ma fino alle grate, alle porte, insomma, queste l'ho viste spesso. Anche gli spioncini, devo dire che nella città di Roma sono piuttosto comuni, non so. C'era persino un'intercapesine ricavata tra due piani per far sparire gli ovuli, tutto per difendere il bunker della droga nel feudo del clan Spada a Nuova Ostia, smantellato ieri da un imponente task force. Vediamo, hanno circondato il palazzo in via Fasan, poche le armi, la droga trovate. Il tutto è stato evidentemente spostato in anticipo, ma il blitz aveva soprattutto lo scopo di rispondere alla criminalità e dare un segnale ai cittadini. Quindi per dare un segnale hanno mobilitato volanti, camionette da cinofole, antiesplosivi, antiterrorismo, e circondato un palazzo. Don Coluccia: levare ai pusher le case popolari di Torbella, bisogna togliere le case popolari ai pusher. La richiesta arriva da Don Antonio Coluccia, che torna a Torbella Monaca dopo l'aggressione ai suoi danni. Con lui Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, presidente della commissione parlamentare antimafia, e poi nel pomeriggio Gualtieri e il presidente del sesto municipio Nicola Franco. Nell'AMA Zo Capitale, operai impegnati nello sterminio dei roditori. Segue foto di due operai del comune, che potrebbero essere operai dell'AMA, forse posizionano le esche nei tombini del Colosseo. Guerra ai topi del Colosseo, esche e veleni ovunque. Insomma, questo non riesco bene a commentare. Sicuramente non mi fa impressione l'idea che così la presenza di altri animali sia in generale stigmatizzata, no? Con questa espressione dello zoo capitale. Poi questa storia della guerra ai topi, forse un pochino sopra le righe. Quattro maggiorenni incitavano al massacro a Fiuggi, la capretta uccisa, sono stati individuati, la notizia l'avevamo già data negli altri giorni. Si intasca fondi dell'Europa per 1 milione, manager nei guai, dirotta sui propri conti correnti 1.037.000 euro, quota parte di un finanziamento europeo da 2.600.000, indagato per peculato e malversazione. Un progetto incentrato sul turismo, all'apparenza illuminato, è riassunto nelle 3 pagine, con il quale il GIP Sturzo ha disposto il sequestro di beni nei confronti di Arturo Parolini. Poi il calcio. Caro Papa, faccia che il giubileo sia plastic free, una delle tante espressioni che potrebbe anche significare un approccio ecologico e che spesso invece significa semplicemente nuovo ciclo di rinnovamento, no? Sì, in senso, come dire, certo, ridurre la plastica va bene, ma se la plastica è riutilizzabile, allora no, è molto meno un problema di un oggetto biodegradabile, usa e getta. Spesso queste incredibili sottigliezze sfuggono invece a chi principalmente vuole applicare degli slogan. Lavori in corso a Piazza Pia, la partita di oggi, primo test, vediamo se nell'interno troviamo qualcosa, e altrimenti andrei a dichiarare conclusa la lettura delle prime pagine della rassegna stampa. Passiamo poi agli interni. Direi proprio che non c'è niente, o almeno niente di interessante, e quindi sì, passiamo a un po' di musica, e questa è Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you Allora, siamo presi una pausa anche un po' lunghetta e vediamo adesso di riprendere con la lettura dell'interno. Andiamo con la stampa. Della stampa, vi ricordo già, vi avevo preso dall'interno un articolo di analisi sulla guerra tra Russia e Ucraina, ma vediamo che cos'altro ci riserva. Un articolo a pagina 13. La proposta rilanciata nel giorno della visita a Caivano, Nordio e Forza Italia contrari su cosa? Sugli stupri, la Lega sfida la Premier, legge per la castrazione chimica. Si ritorna comunque con queste proposte pesantissime, taglio più che securitario, no? Che vanno a scaricare tutto quanto sull'individuo. Uno specchietto ci parla dei paesi dove è in vigore, ovvero in alcuni stati degli Stati Uniti, direi i più grandi, California, Florida e Texas, in alcuni paesi dell'Unione Europea, ma insomma per la maggior parte di questi solamente con consenso del condannato, e poi in qualche altro paese del mondo, Argentina, Australia, Israele, Russia, Nuova Zelanda. Allora prendiamo l'intervista sulla destra al sessuologo Marco Rossi. Misure inutili, l'unica cura possibile è la psicoterapia. Io non ci credo, le prime sperimentazioni risalgono al 44. Se fosse così risolutiva avremmo dovuto ampiamente superare il problema, non è così. Siccome è una cura reversibile, questo significa che va portata avanti a vita. Immaginiamo se il soggetto ha 18 anni, lo attendono decenni di un pesante trattamento farmacologico che ha anche effetti collaterali quali l'osteoporosi o il diabete. L'unica via è il lavoro psicoterapeutico educativo. Con questi soggetti è un lavoro difficile, complesso, non sempre realizzabile, anche perché la psicoterapia obbligata dal punto di vista del setting psicoterapeutico non è il meglio, però ci sono più possibilità di avere risultati che durino nel tempo, sapendo che ovviamente i sociopatici non si possono curare ma solo tenere dentro. Ecco, quindi vedete come non ci si va mai per il sottile. Qui chiamano qualcuno a fare l'illuminato, ma poi alla fine l'idea è sempre passare per i chiavistelli. Si può associare la psicoterapia a un trattamento farmacologico? Non i farmaci antiandrogeni, ma si possono utilizzare degli antidepressivi che hanno un più blando effetto sul desiderio sessuale. Insomma, non esclude comunque l'idea di trattamenti farmacologici obbligatori e penali. Il buco nero dell'Italia è l'assenza nelle scuole di educazione sessuale e affettiva. Io comincerei già alle elementari per insegnare il rispetto dell'altro, l'affetto, i sentimenti. Poi se andiamo avanti troviamo ancora Figliuolo, Emilia Romagna, ristori, nessuna data certa, PD all'attacco, inaccettabile. E poi c'era un altro articolo che ricordo che volevo prendere, ah sì, eccolo. Al via le elezioni farsa nelle regioni occupate, Kiev, rifiutatevi di votare alle urne per i nuovi governatori, i funzionari filorussi di casa in casa, Guterres pronto un piano ONU per lanciare l'accordo sul grano. Ci saranno quindi elezioni in alcune parti dei territori occupati da Putin. Gli osservatori non si aspettano il rispetto degli standard democratici. Le elezioni sono per eleggere governatori, consiglieri regionali e comunali in 4 oblast dell'Ucraina, in parte controllate dai soldati del Cremlino. Si potrà votare già in questi giorni, almeno nelle aree che i separatisti ritengono più vulnerabili o difficili da raggiungere. Nelle regioni di Donetsk e Zaporizia pare che dei team elettorali mobili siano in giro già da ieri per raccogliere le schede. Il governo ucraino accusa il Cremlino di voler nascondere la e la mancanza di interesse degli abitanti locali per queste elezioni. Esortiamo gli ucraini a non aprire le loro porte agli occupanti e, se possibile, a lasciare la regione. E poi il New York Times parla di settimane di scontri brutali che hanno portato a piccoli ma significativi progressi per le truppe ucraine, ma sottolinea anche che dietro Robotyne ci sono ancora altre linee di difesa delle truppe russe che un anno e mezzo fa hanno invaso l'Ucraina scatenando una guerra atroce. l'esito delle operazioni militari resta dunque incerto. E poi un articolo su la nuova, diciamo, nuova fino a un certo punto, insomma, un'analisi sulla gestione Musk di Twitter, anzi ormai si chiama X, il titolo è Precipizio Musk. L'idea di acquistare Twitter nel 2022, le cose per lui andavano a gonfie vele, non ha saputo fermarsi. Aveva un momento di abbondante liquidità, quel periodo di successi ininterrotti ha coinciso con una fase in cui alcune stock option gli hanno messo a disposizione 10 miliardi di dollari, non volevo lasciarli in banca e così mi sono chiesto di quale prodotto mi sarebbe piaciuto occuparmi. E quindi parla del salvare, dov'è che stava, il mondo dal woke mind virus che a suo dire stava infettando l'America. Woke, forse lo sapete, no, che vuol dire risvegliato, è un'espressione che dall'essere non significato religioso di persone in qualche modo folgorate sulla vita di Damasco è passato a indicare diciamo ironicamente e criticamente le persone, diciamo, sostanzialmente progressive. Le sue opinioni anti-woke sono state innescate in parte alla decisione del suo primo genito di effettuare una transizione di genere e in parte all'ideologia che secondo lui prevale nelle scuole di Los Angeles. Secondo Musk, Twitter era contagiato da una mentalità dello stesso tipo, quella che calpesta la destra e le voci anti-establishment. Musk pensava che per la democrazia sarebbe stato meglio se Twitter avesse smesso di cercare di porre limiti a quello che gli utenti possono esprimere. Forse si dovrebbe dare maggiore libertà ai tweet e lo si potrebbe fare con un algoritmo open source su GitHub. Qui parole in libertà per mostrare di essere al passo coi tempi. Fatto sta che adesso, insomma, non mi leggo tutto quanto l'articolo, ma x.com, il nuovo nome di Twitter, non sembra avere una svolta, diciamo, in avanti. Musk si era presa anche con, quando era arrivato, no, nel quartier generale di Twitter a San Francisco, notando che il, come dire, all'interno dell'azienda c'era un bar, palestre, sale yoga, sale giochi. Nella caffetteria del nono piano ha visto servire pasti gratuiti con hamburger e piatti vegani. Sulle porte dei bagni ha visto affisso il cartello "La diversità del genere è benvenuta", e così via, insomma, varie cose che ha ripetuto, come dire, che andassero assolutamente risolte, insomma, che l'acquisto di Twitter sia stata una mossa molto più politica che non una mossa economica è ormai particolarmente chiaro, visto che dal punto di vista del rendimento in questo caso, no, come dire, le scelte di destra non hanno coinciso con maggiori profitti, una migliore situazione del social network in termini economici, come in realtà per esempio è il caso delle, dei social del gruppo Meta, che hanno una linea anch'essi di destra molto aggressiva, ma in qualche modo quella linea è proprio guidata dai profitti più che il contrario. Bene, passiamo al manifesto. Sul manifesto leggiamo maternità surrogata, violati per 4 anni diritti della bimba, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per non aver riconosciuto il padre biologico, che il governo italiano considera la maternità surrogata un reato universale, gli importa assai poco in un contesto regolato da diritti fondamentali dell'uomo, da patti internazionali ratificati e dalle convenzioni europee. Per questo la CEDU ha condannato lo Stato italiano per aver violato i diritti di una bambina nata legalmente in Ucraina nell'agosto 2019 tramite madre surrogata, impedendo a vari livelli il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico italiano, senza considerare una soluzione alternativa. Per 4 anni la bimba infatti sarà costretta a vivere in Italia come un fantasma, non trascritta all'anagrafe, quindi senza diritti, senza cure mediche né servizi scolastici e senza cittadinanza. Una polde perché la legge ucraina stabilisce che i nati da gestazione attrazione per altri siano registrati come figli del padre biologico e della madre intenzionale con relativa nazionalità. La Corte di Strasburgo ha quindi stabilito, i consecutivi contro uno, che le autorità italiane dovranno versare alla bimba 15.000 euro per danni morali, quasi 10.000 euro per le spese legali sostenute dai genitori. Una sentenza importante, qua denominata C contro l'Italia, soprattutto perché costringe, o almeno dovrebbe, la destra italiana a riportare l'insensata legge manifesto che ha già avuto un mese fa il via libera dalla Camera in un binario di civiltà giuridica. E sull'argomento vi ricordo anche che oggi a Vicenza ci sarà un sit-in alle 18.30 in Piazza Castello. Dopo manderemo anche una piccola corrispondenza che abbiamo registrato proprio per lanciare questo appuntamento, per contestare la decisione della Procura di Padova di impugnare gli atti di nascita di 33 figli di coppie omogenitoriali. Ad Assisi, cattolici oltranzisti identitari, prove di nazionalismo teocon, la destra cattolica oltranzista si ricompatta, convoca una 2 giorni ad Assisi il 9 e 10 settembre, le tavole di Assisi per lanciare il pensiero cristiano conservatore identitario. Ci sono tutti: fanatici pro-life, crociati antigender, paladini della famiglia naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, criptosovranisti travestiti da pacifisti. Non mancano benedizioni ecclesiastiche, portate da vescovi in pensione e ancora in attività, e da teologi tradizionalisti orfani di Ratzinger. Non è la nascita di un movimento politico, mettono le mani avanti, e probabilmente sarà proprio così, anche perché a destra lo spazio per ora sembra già saldamente presidiato e occupato non un nuovo soggetto politico, ma un'area teocon capace di puntellare gli scollamenti liberal del governo Meloni-Salvini, a cui potrebbero guardare con interesse gli esponenti della ex destra sociale. Ad Assisi infatti ci sarà Alemanno e soprattutto i leghisti più duri e meno puri alla ricerca di identità nel tradizionalismo cattolico, come l'ex senatore Simone Pillon, neocatecumenale, che aprirà la kermesse di Assisi insieme alla giornalista e scrittrice Costanza Miriano, autrice di una delle Bibbie dei profemili, sposati e si sottomessa. Le sfide che attendono l'Italia e l'intero Occidente sono ormai evidenti: dall'assalto alla vita, alla famiglia, fino alla guerra, dalla dittatura del pensiero unico fino al controllo capillare dell'informazione. I nomi degli ospiti fanno capire cosa ci sarà. Ci sarà Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, per lui l'omosessualità è un disagio identitario, leader del Family Day, consulente del Dipartimento delle politiche antidroga del governo Meloni, il banchiere turboliberista Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR durante il pontificato di Ratzinger, interverrà su inverno demografico e neomalthusianesimo. E poi ci sarà Tony Brandi, presidente dell'associazione Pro Vita e Famiglia, vicino al leader di Forza Nuova Roberto Fiore. Chi altro? Marcello Foa, presidente della RAI scelto dal governo giallo-verde Conte Salvini, confermato dal successivo esecutivo, ovvero quello cosiddetto giallo-rosso. A dare il benvenuto ai partecipanti sarà il Monsignor Giampaolo Crepaldi, tradizionalista vescovo emerito di Trieste. Così via. Andiamo avanti. Armi a Taiwan direttamente. Gli USA sfidano l'ira della Cina. Gli Stati Uniti inviano armi a Taiwan e fin qui nulla di nuovo. Ma lo fanno in modo diverso. Per la prima volta Joe Biden ha messo la firma per concedere fondi del programma di finanziamento militare estero, piano normalmente riservato all'invio di aiuti militari a stati sovrani. Sin qui però Washington ha sempre garantito di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, pur tutelando Taipei di fronte alle azioni unilaterali di Pechino, leggasi attacco militare per arrivare alla riunificazione. Non a caso il Dipartimento di Stato americano ha subito aggiunto che il via libera non riflette un cambiamento nella politica sullo status di Taiwan. La cifra concessa è piuttosto ridotta, fino a 80 milioni di dollari, che dovrebbero essere utilizzati per finanziare l'acquisto, la ristrutturazione di veicoli blindati di fanteria e droni, sistemi di artiglieria e di difesa cibernetica. La Casa Bianca aveva annunciato il primo storico invio di aiuti militari per più di 300 milioni di dollari, basato sull'autorità presidenziale di prelievo, la stessa che Biden ha utilizzato a più riprese per l'Ucraina. Nel bilancio 2023 il Congresso USA ha autorizzato fino a un miliardo di dollari di aiuti per Taipei, un salto di qualità sotto l'aspetto delle garanzie sulle tempistiche delle spedizioni, visti i ritardi molto spesso registrati nelle consegne delle armi vendute. Probabilmente sarà un prestito piuttosto che una sovvenzione, ma ciò non riduce la portata simbolica della mossa americana, che arriva due settimane dopo aver ospitato tra New York e San Francisco Lai Ching-te, il vicepresidente taiwanese candidato più in viso a Pechino alle elezioni 2024. Come prevedibile, Pechino non l'ha presa bene. Gli aiuti militari statunitensi danneggiano la sicurezza e il benessere dei compatrioti di Taiwan. L'esercito popolare di liberazione adotterà tutte le misure necessarie per contrastarli. Già nei giorni scorsi si sono registrate manovre militari piuttosto intense con droni di Pechino che hanno circumnavigato quasi completamente l'isola di Taiwan e diversi jet sono andati al di là della linea mediana. La vicenda si aggiunge alla trattativa in corso tra Pentagono e Filippine per la costruzione di un porto nella parte settentrionale dell'arcipelago, la più vicina a Taiwan. Il tutto può incidere sui tentativi di riavvio del dialogo tra Pechino e Washington, dialogo su cui Taiwan resta come sempre il dossier più teso, insieme a quello della contesa tecnologica. Di recente entrambe le parti avevano mostrato una minima tendenza al compromesso, basti guardare al doppio transito americano di Lai, su questo mantenuto davvero un basso profilo. Allo stesso modo, di basso profilo e prettamente simboliche sono state le 24 ore di esercitazioni effettuate in risposta dalla Cina. Prendiamoci un piccolo stacco musicale per riposare la mia voce e le vostre orecchie, e poi però torniamo ancora con la lettura dell'interno. Yeah. Riprendiamo dal manifesto ancora un articolo sull'Ucraina, quindi forse di minore importanza. Il ministro della difesa di Kiev verso le dimissioni, gonfiati i prezzi delle divise. L'affare riguarda appunto un ordine per divise invernali che sono costate molto più del previsto, e poi in realtà le divise arrivate erano estive, quindi diciamo probabilmente qualcuno si è intascato 50 milioni di dollari. Questo naturalmente ha creato un qualche scandalo. Già da prima il presidente Zelensky si era scagliato contro la corruzione delle esenzioni mediche che hanno permesso a migliaia di persone di fuggire all'estero per evitare la coscrizione. Giorni complicati per l'Ucraina dopo aver assistito al graduale aumento dello scetticismo occidentale nei confronti della controffensiva in corso. I vertici di Kiev hanno scelto di passare al contrattacco mediatico utilizzando la riconquista di un villaggio a sud di Zaporizhzhia e il massiccio attacco di droni di mercoledì contro le strutture russe. Il ministro degli esteri, ad esempio, a margine della riunione ministeriale di Toledo in Spagna, è sbottato, raccomanda a tutti i critici di stare zitti. E poi vediamo ancora dal manifesto: 73 morti nel rogo di un palazzo occupato di Johannesburg, notizia che comunque avremmo trovato anche su altri quotidiani o quantomeno sul Corriere della Sera, ma che soltanto sul manifesto era in prima pagina. L'edificio dimenticato delle autorità avrebbe dovuto essere gestito da un ente di beneficenza in una delle città più diseguali al mondo. Almeno 73 vittime accertate di questo incendio e molti feriti. Da chiarire le cause di uno dei peggiori incendi che abbiano mai colpito la nazione. Secondo le autorità locali, una delle possibili ragioni potrebbe essere stato l'utilizzo di candele per l'illuminazione interna della struttura, che ha incendiato velocemente lo stabile. Scene terribili con le scritte dei testimoni della stampa locale, persone che hanno cercato di lanciarsi dai piani più alti utilizzando alcune coperte legate alle finestre come funi. Che cos'altro? Una prova della mancanza di un numero definitivo di vittime deriva dal fatto che nella sera di ieri diversi pazienti aspettavano ancora notizie di familiari o amici che risiedevano all'interno della struttura, quindi insomma, il conto potrebbe salire. Resta ancora da chiarire se il palazzo sia stato un fatiscente edificio di proprietà del comune, sia stato affidato al comune ad un'associazione caritatevole, come indicato da alcune fonti, oppure sia quello che in Sudafrica viene denominato un hijacked building, un edificio abbandonato e occupato dai numerosi senza tetto della città. Johannesburg è una delle città più diseguali al mondo, con alti tassi di povertà, disoccupazione e miseria. Secondo i dati della provincia di Gauteng, di cui Johannesburg fa parte, la città conta 15.000 senza tetto, oltre ad altre decine di migliaia di persone che vivono nelle baraccopoli, dove gli incendi e le vittime sono frequenti a causa della mancanza di corrente elettrica e dell'utilizzo di candele per illuminarsi e legna per riscaldarsi. L'occupazione illegale di edifici in disuso nel centro della città è diffusa e molti di essi sarebbero sotto il controllo di organizzazioni criminali che riscuotono gli affitti degli occupanti. Sul posto era presente il sindaco, eletto lo scorso maggio, che ha riconosciuto come la situazione degli edifici occupati o fatiscenti sia complessa, di difficile soluzione in termini di dignità e sicurezza delle persone, e ha poi dichiarato alla stampa che la città aveva affittato il palazzo ad un ente di beneficenza che doveva ospitare donne in difficoltà, ma è stato utilizzato per altri scopi da altre persone, richiedendo l'apertura di un'inchiesta ufficiale. È un'enorme tragedia per le famiglie i cui cari sono morti in condizioni terribili. Insomma, con le dovute differenze, tutto il mondo è paese e l'insicurezza abitativa uccide. Il fatto che la proprietà degli stabili, dove possono trovare alloggio molte persone, sia delle istituzioni statali, purtroppo non sempre risolve. Il ministero degli esteri canadesi dice che gli USA non sono più sicuri per la comunità LGBTQ, così scrive Marina Catucci. Secondo il sito del governo canadese, i viaggi negli Stati Uniti non sono più sicuri per le persone LGBTQ. La motivazione va ricercata nelle quasi 500 leggi contro la comunità approvate in alcuni stati USA a guida repubblicana. L'avviso riguarda in particolar modo le persone transgender, come ha precisato il ministero degli esteri. All'inizio del 2023 alcuni stati degli Stati Stati Uniti hanno approvato leggi che vietano gli spettacoli drag queen, limitano per la comunità transgender l'accesso alle cure, per l'affermazione di genere e la partecipazione ad eventi sportivi. Durante una conferenza stampa, la vice premier e ministra delle finanze canadese Chrystia Freeland non ha detto se l'iniziativa del governo è stata discussa con l'amministrazione Biden. Abbiamo professionisti nel governo il cui lavoro è quello di osservare attentamente il mondo e monitorare se sussistano rischi particolari per specifici gruppi di canadesi, ed è innegabile che per la comunità LGBTQ alcuni stati USA possono essere rischiosi. Volevo poi passare al Corriere della Sera, da cui volevo prendere l'articolo sul Cile di Boric, che riapre i suoi archivi, piano per cercare 1000 desaparecidos. A mezzo secolo dal golpe, la giustizia ha impiegato troppo, ma il Parlamento è diviso. Hernán Chacón Soto, 86 anni, uno dei boia di Pinochet, si è ucciso martedì poco prima di essere arrestato dalla polizia. Il brigadiere in pensione dell'esercito cileno era stato condannato a 25 anni per l'omicidio del cantautore Victor Jura, il Bob Marley cileno, il cui corpo martoriato fu ritrovato pochi giorni dopo il golpe dell'11 settembre 73, in cui morì il presidente Allende e fu instaurata la dittatura militare. Jura subì una morte atroce, gli deturparono il volto, devastarono le mani, lo massacrarono di botte, lo crivellarono con 45 proiettili. Ieri l'attuale presidente di sinistra Gabriel Boric ha agitato le già turbolente acque della politica cilena con un duro riferimento al suicida Chacón Soto, senza citarlo. Alla veglia funebre del presidente del Partito Comunista Guillermo Tellier, anche lui morto martedì, ha detto che Tellier è morto come un uomo dignitoso, orgoglioso della vita che aveva vissuto. Altri muoiono vigliaccamente per evitare di affrontare la giustizia. Ci sono grandi differenze umane in questo. Il governo Boric ha organizzato una serie di iniziative sotto lo slogan democrazia e memoria e verità, ma le opposizioni di destra non sembrano unite nella condanna a Pinochet. In Parlamento l'apice della tensione è stato raggiunto il 22 agosto, la coalizione di destra Chile Vamos e l'estrema destra del Partito Repubblicano hanno promosso alla Camera la rilettura di una dichiarazione di prima del golpe che denuncia una violazione dell'ordinamento costituzionale e giuridico della Repubblica da parte del governo Allende e chiedeva ai ministri che facevano parte delle forze armate e dei carabinieri di porvi fine. Boric non si arrende, ieri ha lanciato il piano nazionale di ricerca delle vittime e disparizioni forzate per tentare di ritrovare i corpi e ricostruire la fine dei desaparecidos, ancora 1162, di cui non si sa nulla. Finora sono poco più di 300 i cadaveri di scomparsi ritrovati. Circa 40.000 persone furono torturate, 3.200 uccise o fatte sparire nei 17 anni di dittatura. Nel 78, quando vennero scoperti i resti di 15 desaparecidos in una fornace abbandonata, Pinochet ordinò di riesumare centinaia di cadaveri. Alcuni finirono nell'oceano e nelle bocche dei vulcani, molti furono inceneriti. Da allora la maggior parte di ciò che è stato scoperto sono frammenti di ossa, denti, vestiti. Gli esperti forensi ora scavano nuovi siti. Il piano prevede la centralizzazione e digitalizzazione degli enormi fascicoli giudiziari e di altri archivi sparsi tra agenzie governative e non, e utilizzerà software per verifiche incrociate sui dati. Finora il principale ostacolo alla ricerca dei dispersi è stata la mancanza di collaborazione delle forze armate. La giustizia ha impiegato troppo, ha detto ieri Boric. Non lo dobbiamo solo alle famiglie, è un dovere nei confronti della società nel suo insieme a fornire le risposte che il paese merita e di cui ha bisogno. Una legge di amnistia, basata nel 78 sotto la dittatura, ha impedito per decenni di indagare e processare i responsabili degli omicidi, delle torture e delle violazioni dei diritti umani di cui si macchiarono i militari cileni dal 73. Negli ultimi anni però la Corte Suprema ha emesso 640 sentenze e centinaia di colpevoli sono finiti in prigione. Augusto Pinochet è morto nel 2006 senza essere mai stato condannato per i crimini commessi dal suo regime. Insomma, un articolo che mi sembrava necessario leggere. Vediamo un po' se c'è dell'altro sul Corriere della Sera. Anche qui rogo nel Palazzo dei Senza Tetto, strage di migranti in Sudafrica, 74 morti, fra loro 12 bambini. Interessante il fatto che in Sudafrica si chiamano senza tetto, mentre qui si chiamano clochard. E poi, sì, prendiamo questa dagli Stati Uniti, il giudice ultraconservatore e i regali del miliardario, un guaio alla Corte Suprema, voli e viaggi gratis per Thomas, critiche anche per Alito, la Corte Suprema, un organo di 9 persone elette a vita negli Stati Uniti con un potere di fatto legislativo enorme, non è nuova per la verità, queste sono considerazioni mie, non le sto leggendo, a fenomeni diciamo paragonabili alla corruzione, che poi questa ricada nelle definizioni di corruzione è un'altra storia, le polemiche per viaggi, vacanze e altre transazioni del giudice della Corte Suprema Clarence Thomas pagate da un maxi finanziatore del Partito Repubblicano, il tycoon texano dell'immobiliare Harlan Crow, vanno avanti da mesi, al punto che alla scena dei corrispondenti della Casa Bianca lo scorso aprile il comico Roy Wood Jr. ha detto che Thomas gira il mondo come una modella di Instagram e che i miliardari trovano sempre nuove cose da comprare. Questo qua ha comprato un giudice della Corte Suprema, è nero per giunta, ha detto Wood, anche lui afroamericano. Ce ne sono solo due, perciò Harlan Crow possiede metà dell'inventario. Questo è un NFT. Il giudice Thomas ha riconosciuto per la prima volta alcune di queste transazioni ieri, avendo ottenuto 90 giorni in più per presentare la dichiarazione finanziaria che i giudici della Corte Suprema devono rendere pubblica ogni anno. Ha confermato di aver viaggiato nel 2022 a bordo degli aerei di Crow in 3 occasioni, 2 a Dallas per conferenze, a maggio dice di aver optato per il jet privato visti i rischi alla sua sicurezza legati alla rivelazione che la corte si apprestava ad abolire la sentenza sull'aborto Roe v. Wade, e una per andare in vacanza con la moglie Jimmy, attivista conservatrice nel resort del tycoon dello stato di New York, ma si è difeso spiegando che gli era stato detto che questi viaggi ricadevano sotto eccezione di ospitalità, che non doveva comunicare, che solo a marzo la conferenza giudiziaria che stabilisce le regole etiche ha precisato che vanno inclusi. ProPublica, un'organizzazione no profit di giornalismo investigativo che è stata la prima a pubblicare le indiscrezioni, afferma che non si tratta di casi isolati ma di uno stile di vita, almeno 38 vacanze, 24 voli privati, 8 in elicottero, più di una decina di biglietti VIP per l'accesso a eventi sportivi che Thomas ha ricevuto negli anni senza dichiararlo da 4 miliardari, inclusi $100,000 stimati in tasse scolastiche versate da Crow tra il 2006 e il 2008 per un pronipote che il giudice cresce come un figlio. I critici ritengono che doni simili fatti ai giudici da benefattori influenti possano influenzare le loro decisioni. Non so se c'è davvero bisogno, la rileggo questa frase. I critici ritengono che doni simili fatti ai giudici da benefattori influenti possano influenzare le loro decisioni. Nel documento Thomas conferma anche che nel 2014 Crow acquistò 3 proprietà immobiliari da lui a Savannah in Georgia, in una delle quali continua a vivere la madre del giudice anche dopo la vendita. Secondo il suo legale Elliot Burke, le transazioni erano state inavvertitamente omesse nelle precedenti dichiarazioni e le spese su quelle proprietà erano superiori ai profitti. I critici sostengono che non abbia rivelato i doni di amici ricchi, ma non è vero, dice Burke. Non ha mai accettato regali da qualcuno che avesse un caso presso la corte. Chiunque lo conosca sa che nulla può influenzare la sua giurisprudenza. Notare la sottigliezza: non accettare regali da chi ha un caso presso la corte, nonché la corte è un organismo ovviamente politico e non sono soltanto le persone giudicate che potrebbero volerla influenzare. Torniamo con un po' di musica e prendo una telefonata. E con l'occasione ricordo che infatti ci potete telefonare allo 0649 1750, come ha appena fatto un ascoltatore. E torniamo quindi a leggere questo articolo che parla di un caso di, insomma, possiamo dirlo, probabile corruzione o nella Corte Suprema degli Stati Uniti, notando che la sottigliezza di dire non accetto regali da chi ha dei casi presso la Corte evidentemente non risolve il punto. ProPublica ha scritto che un altro giudice conservatore, Samuel Alito, nel 2008 volò in Alaska sul jet del miliardario Paul Singer per andare a pesca e poi anni dopo ha esaminato casi che coinvolgevano una filiale dell'hedge fund di Singer. Nel 2022 è stato a Roma, ha speso la Religious Liberty Initiative della scuola di legge Notre Dame. Il team legale di quel gruppo ha fornito pareri nei casi sulla libertà di religione davanti alla Corte Suprema. Ora la stessa Corte sta cercando di definire un codice etico, ma manca l'accordo all'unanimità che il giudice capo John Roberts vorrebbe. I democratici al Senato spingono per istituire regole, ma Alito dice che non è compito del Congresso. Intanto, nei sondaggi la credibilità della Corte è ai minimi storici. Particolare, no? Che i casi del genere possano generare grandi, no, cambiamenti più del comportamento reale che la Corte Suprema ha avuto praticamente sempre e senz'altro negli ultimi tempi. Che cos'altro direi? Nient'altro dal Corriere della Sera. Riprendo il manifesto dove c'era un articolo che volevo leggere sull'oro africano del clan Bongo rubato al Gabon. La fine dei Bongo al potere in Gabon potrebbe accelerare i guai giudiziari che il potente clan gabonese trascina nei tribunali francesi dal 2007. Con la fine del suo potere, Ali Bongo perde l'immunità da capo di Stato e potrebbe aprirsi la stagione dei processi. 16 anni fa, tra tre organizzazioni non governative francesi presentarono al Tribunale di Parigi una denuncia per corruzione, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro contro allora presidente del Gabon, Omar Bongo, morto 2 anni dopo, e altri dinosauri africani dediti alla cleptocrazia. Da quella denuncia e da altre nacque nel 2010 il processo Biemalakui, che ha portato anche a condanne eccellenti come quella del vicepresidente della Guinea Equatoriale, Nguema, che oggi in Francia rischia l'arresto. Il defunto Omar Bongo, che ha regnato sul Gabon per 41 anni, aveva non meno di 11 indirizzi a Parigi, tutti nei quartieri a più alto valore immobiliare. Durante l'epoca d'oro della Françafrique, Omar Bongo ha moltiplicato le acquisizioni di beni e immobili in Francia, beni acquisiti illecitamente e lasciati in eredità ai suoi numerosi figli. Nel 2008 il quotidiano Le Monde ha quantificato la fortuna dell'ex capo di Stato del Gabon in Francia: 33 immobili tra appartamenti e ville solo a Parigi, altri 11 in Costa Azzurra, valore complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. Non è mai stato chiarito invece il valore dell'eredità, stimata tra il 0,5 miliardo e i 3 miliardi di euro. Nel 2009 Edith, figlia del presidente congolese Denis Sassou Nguesso e terza moglie di Omar Bongo, sarà indagata nel Principato di Monaco per aver fatto da prestanome presso diversi istituti bancari per conto del marito del padre. Il clan Bongo ha depredato tutti i settori economici del paese utilizzando una holding, Delta Synergy, definita da Mediapart la scatola nera dell'economia gabonese, con partecipazioni nei settori assicurativo, bancario, edile, immobiliare, dell'agroindustria, dell'agroagricoltura, delle materie prime, oil and gas, lavorazione del legname, trasporti e molto altro. Il figlio di Omar, che gli è succeduto al potere, Ali, nato Alain, ha mantenuto un profilo più basso. In Francia ha intestato solo 3 automobili, Ferrari, Mercedes e Porsche, con 300.000 euro di valore complessivo, ma secondo una sentenza della Corte d'Appello di Parigi del febbraio 2022, l'enorme fortuna dei Bongo arriva da soldi provenienti da malversazione di fondi pubblici e da ingenti somme di denaro provenienti dalla corruzione delle compagnie petrolifere francesi come Total Energies. Nel 2010 lo Stato gabonese acquistò per la cifra record di 98 milioni di euro un palazzo realizzato ai primi del Settecento, l'hotel Particulier Suicourt, monumento storico dal 26, acquistato a beneficio esclusivo di Ali Bongo dal nobile imprenditore Philippe Pozzo di Borgo, 5.400 metri quadri alle spalle del Musée d'Orsay. E poi ancora nel 2021 la banca BPN Paribas è stata incriminata dalla Procura di Parigi per aver facilitato corruzione, riciclaggio e appropriazione indebita di fondi pubblici ai Bongo. Un'ordinanza del Tribunale di Parigi del 22 stima le proprietà perigine dei Bongo in 85 milioni di euro. Nel 2023, ad aprile, un magistrato francese, Dominique Blanc, ha indagato prima quattro figli del defunto presidente, aggiungendone altri cinque tra giugno e luglio: la primogenita Pascaline, la figlia Cara, il patriarca Bongo, tutti accusati di occultamento e appropriazione indebita di fondi pubblici. La Procura di Parigi sospetta che il clan abbia beneficiato consapevolmente dell'ingente patrimonio immobiliare costituito fraudolentemente dal patriarca Omar. Tutto il clan Bongo ha beneficiato di quei beni acquistati grazie a diversi intermediari. Quattro minuti alle 10, diamo un po' un'occhiata ai quotidiani per vedere se c'è qualcos'altro, altrimenti insomma andiamo verso la chiusura della parte della rassegna stampa di questa mattinata, cui seguirà qualche corrispondenza. Dal Messaggero qualcosa da segnalare c'è, ma riferiamo nel frattempo un'altra telefonata. Era uno squilletto, chissà, altrimenti richiamateci allo 0649 1750, il Messaggero. Dicevamo che ci mostra nell'interno un paio di articoli da segnalare. Uno: nella manovra i soldi per il ponte, verso tasse rateizzate a novembre. Infatti vediamo un po' dove, che cosa ci dice più di preciso. L'opera, che ha anche un alto valore simbolico, non è la sola voce per la quale il governo è a caccia di fondi. Oltre agli investimenti ci sono i grandi capitoli della spesa corrente. Il più rilevante è quello che comprende il taglio del cuneo fiscale. Il governo punta a confermare l'esonero contributivo applicato ai lavoratori dipendenti con reddito annuale fino a 35.000 nella misura di 6 punti, mentre per chi è al di sotto dei 25.000 la riduzione è di 7 punti. Lo sgravio scade a dicembre, estendono all'intero 2024, costa più di 10 miliardi che l'esecutivo intende reperire almeno in parte, razionalizzando le altre decontribuzioni attualmente applicate per categorie specifiche. Poi pensavo ci fosse qualcosa di più sul ponte, invece troviamo qualcosa in più sui trafori. L'intesa con Parigi, rinviato lo stop del bianco, slittano per ora i lavori nella galleria dopo la frana che ha fermato il Frejus. Il blocco dei due valichi alpini metteva a rischio il sistema dell'export italiano, almeno quello in direzione della Francia, aggiungerei. Rinviata la chiusura di 3 mesi del traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione e Che cos'altro? TAV sul, spinta sulla Torino-Lione, ok, all'appalto da 1 miliardo, via libera al contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia nell'ambito della Torino-Lione. L'appalto del valore di 1 miliardo di euro è stato assegnato al raggruppamento composto dalle imprese italiane Itinera e Ghella e dalla francese Spie Batignol. Si completa in questo modo l'assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57 chilometri del tunnel ferroviario sotto le Alpi, cofinanziato da Europa, Francia e Italia. Ad annunciarlo Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società partecipata al 50% dallo Stato attraverso Ferrovie e al 50% dallo Stato francese, che si occupa della realizzazione e della gestione della tratta internazionale della Torino-Lione. La nuova ferrovia per merci e passeggeri, che costituisce il collegamento centrale del corridoio mediterraneo della rete TEN-T, che mira a creare uno spazio unico europeo dei trasporti. Nei prossimi anni cantiere Torino-Lione in Italia e in Francia vedranno impegnati fino a 8.000 lavoratori tra diretti e indotto. L'opera, una volta dotata delle infrastrutture ferroviarie, dovrebbe essere ultimata nel 2032 ed entrare in funzione nel 2033, sostiene TELT. Nel tratto italiano della Torino-Lione, fa sapere ancora la società binazionale, i lavori sono realizzati in Val di Susa, Piemonte, a partire dal cantiere già attivo nell'area della Maddalena di Chiomonte, con l'impiego al picco dell'attività di oltre 700 lavoratori. Le imprese che si insedieranno nei prossimi mesi realizzeranno il tratto di tunnel fino all'imbocco di Susa, oltre alle gallerie tecniche connesse. Insomma, una valanga di soldi per un'opera che, come è stato detto già tante volte, poteva realizzarsi benissimo ammodernando la ferrovia esistente. Invece uno un canale trasportistico enorme con un enorme impatto ambientale sembra essere la via preferita, probabilmente anche solo perché è quella che più conviene agli interessi privati. Quindi la rassegna stampa termina qui. Vi ricordo che quella che avete ascoltato e che continuerete ad ascoltare magari nelle corrispondenze che seguiranno è una radio autogestita dal 1977, una radio autofinanziata, vive cioè del sostegno delle persone che l'ascoltano, una radio che non fa pubblicità e che non ha padroni. Sostenetela quindi andando sul sito Ondanus e cliccando su Sostieni. Quindi la rassegna stampa termina qui. Vi ricordo che quella che avete ascoltato e che continuerete ad ascoltare magari nelle corrispondenze che seguiranno è una radio autogestita dal 1977, una radio autofinanziata, vive cioè del sostegno delle persone che l'ascoltano, una radio che non fa pubblicità e che non ha padroni. Sostenetela quindi andando sul sito Ondanus e cliccando su Sostieni.